Radio Emilia Romagna.
Mostre.
Fantastico Appennino, un dialogo tra arte, fotografia e paesaggio nel territorio di Grizzana, da Casa Morandi alla Rocchetta Mattei. Cari ascoltatori, l'estate è forse il momento giusto per visitare l'Appennino bolognese, magari al pomeriggio, quando il cielo si tinge di arancio e il suono delle cicale è via via sostituito da quello più gentile dei grilli. È allora che il sito più visitato di quell'angolo di Emilia ai confini con la Toscana ti lascia senza fiato. Stiamo parlando della Rocchetta Mattei, che dalla riapertura al pubblico nell'agosto 2015 ha abbondantemente superato i 70.000 visitatori. Non c'è da stupirsi, è nel nostro immaginario da sempre, da bravi figli di Walt Disney. Se il modello del castello di Cenerentola, per intenderci quello che troviamo a Euro Disney, ricalca quello voluto dal principe Ludwig di Baviera, dobbiamo sapere che la nostra Rocchetta precede questa costruzione di circa 20 anni e che Ludwig stesso conobbe il conte Mattei e vide la sua fantastica costruzione architettonica. Ma l'incanto della Rocchetta Mattei non finisce qui, soprattutto quando le sue tante sale si aprono al dialogo con l'arte contemporanea. 16 artisti dei nostri giorni, capitanati da uno dei più visionari ed eclettici artisti del Novecento, Alberto Savinio, danno vita ad un itinerario magico di suoni, immagini, allusioni e simboli, creato in sintonia non solo con gli ambienti fatti realizzare dal conte, ma anche con i suoi studi e le sue pratiche terapeutiche. Ricordiamo che il conte fu l'inventore dell'elettromiopatia e per questo divenne famoso in tutto il mondo, dall'Europa all'India alla Russia. Parliamo della mostra, non a caso intitolata Stanze della Meraviglia e aperta fino al 30 ottobre, con Eleonora Frattarolo, che ne ha curato la direzione artistica. Per la prima volta un evento di arte contemporanea alla Rocchetta Mattei. Come è nato il progetto e come si sviluppa all'interno di questo edificio fantastico?
Il progetto è nato nell'ambito di ciò che stiamo compiendo dal 2012 sotto auspice il comune di Grizzana Morandi, il sindaco Graziella Leoni, che ha fortemente voluto tutto questo, ma insomma la Rocchetta sapete bene che è stata acquistata e restaurata nel momento in cui Fabio Roversi Monaco era la presidenza della Fondazione della Cassa di Risparmio e poi successivamente presidente Leone Sibani, affidata al Comune di Grizzana Morandi. Dunque abbiamo pensato di costruire un circuito, di costruire un progetto, un percorso di valorizzazione di questi territori. E, da una parte Casa Morandi ai fini del Campiaro, in cui lavoriamo dal 2012, ricorderete la grande mostra che l'anno scorso abbiamo dedicato a Luigi Ontani, che del resto abita una parte dell'anno in uno dei villini che il conte Mattei fece costruire attorno alla Rocchetta per ospitare i suoi pazienti. Quest'anno all'interno di Casa Morandi e dei fini del Campiaro ospitiamo due itinerari espositivi di grande interesse, uno dedicato al grande fotografo Luigi Ghirri, che fotografò lo studio di Morandi in via Fondazza a Bologna ed anche lo studio della casa di Grizzana accompagnato da Maria Teresa Morandi, e un altro dedicato alle fotografie di Luigi Fantini, questo fotografo dilettante che attraversò l'Appennino in bicicletta con la sua macchina fotografica a lastre per individuare le architetture rurali che costituivano e costituiscono il grande patrimonio architettonico di questo territorio, un grande patrimonio che la cultura contemporanea fortunatamente ha valorizzato, tenuto in gran conto nel momento della nascita e successivamente dall'Istituto dei Beni Culturali, e che devo dire ha molto da insegnare a tanta edilizia contemporanea e spesso anche all'architettura delle grandi firme, un rapporto stretto con il paesaggio, con la natura, con l'andamento del sole e della luna e dunque delle capacità costruttive davvero molto molto interessanti. interessanti. Rocchetta Mattei. La Rocchetta Mattei è nata dunque in un solco progettuale già avviato nel 2012. Naturalmente ci siamo trovati davanti a questo monumento di eccezionale interesse, nato nel solco di un radicato eclettismo europeo. Voglio ricordare che la Rocchetta comincia a essere costruita nel 1850. A Bologna Antonio Basoli era morto nel 1848. Antonio Basoli, scenografo, pittore, ornatista, era stato colui il quale aveva seminato in Bologna, in questi territori, una visione precinematografica assolutamente eclettica, visionaria, esotista, molto conosciuto, molto stimato, amico di Rossini, il musicista che lo aveva invitato a dirigere il San Carlo a Napoli, anche se Basoli rifiutò, e che era anche amico di Mattei. Non solo, Mattei si rivolgeva anche a due artisti, uno dei quali traduceva su tela le sue immagini, che insegnava e aveva frequentato come allievo l'Accademia di Belle Arti di Bologna. Quindi l'Accademia era il punto di riferimento di un immaginario eclettico di cui Mattei si servì, e in questo solco che va vista la Rocchetta Mattei, nel solco del grande eclettismo europeo che a Bologna aveva avuto un importante, interessantissimo esponente, Antonio Basoli. Io gli dedicai due mostre, una nel 2008 nella Pinacoteca Nazionale insieme a Fabio Farneti e una nel 2014 in Castel Sismondo a Rimini nell'ambito della Biennale del Disegno, dove valorizzai tutte le istanze visionarie precinematografiche di questo grande artista.
E oggi 16 artisti alla Rocchetta.
16 artisti più uno, sono in realtà 17, perché il primo, il comandante Alberto Savinio, presente con un magnifico dipinto, con un capolavoro del 1946, Gente per bene, i genitori, gentilmente prestatoci da Franco e Roberta Calarota della Galleria Maggiore di Bologna. Vorrei ringraziare tutti coloro i quali hanno accettato una collaborazione con noi, cioè Giuseppe Rufrano di Otto Galleri, Patrizia Raimondi di Ariete Arte Contemporanea e poi Adriano May della Fish, Claudio Poleschi di Lucca e i fratelli Bonioni di Reggio Emilia. E questo dipinto di Savinio rappresenta davvero un viatico per un'arte eclettica, visionaria, fantastica, in cui realtà e immaginazione si saldano all'interno di una grande qualità del linguaggio espressivo.
Artisti noti e non solo artisti italiani.
Artisti noti, non solo artisti italiani, due artisti iraniani, uno anche scenografo e un'altra invece creatrice di meravigliose installazioni in terre crude e cotte, fili di seta e di cotone e di lana, Sima Shafti. È un'artista cipriota, creatrice di meravigliosi vasi alchemici, Elisia Thanatos, con gli interni d'oro. E poi Davide Rivalta, Mirta Carroli, Omar Galliani, Simone Pellegrini, Luca Lanzi, Nicola Samori, Ettore Frani, Maria Elisabetta Novello, Vittorio Corsini, Piero Pizzicannella, Francesco Bocchini e, come ho detto poc'anzi, Sima Shafti, che chiude questo percorso dedicato alle acque e all'immaginazione, e Amir Sharipfur, non mi ricordo se l'ho già citato o meno. Comunque 17, compresi Alberto Savinio.
Grazie mille. Come avete sentito, altre due mostre arricchiscono il programma culturale di Gristana e in due luoghi di eccezione, ovvero Casa Morandi e i vicini fienili del Campiaro, a pochi passi dal centro del paese. La prima ci racconta dell'incontro tra Luigi Ghirri e i luoghi di Morandi, quelli più intimi, ovvero lo studio di Via Fondazza Bologna e quello di Gristana. Ghirri si sentiva particolarmente affine a Morandi e nel suo studio bolognese realizzò uno dei suoi rarissimi autoscatti. Siamo a cavallo tra il 1989 e il 1990 e questo sarà il lavoro più importante prima della morte, avvenuta a soli 49 anni. 37 scatti di quel progetto, con alcuni inediti prestati dagli eredi, sono ora visibili nella mostra Ghirri incontra Morandi, aperta fino al 30 settembre. Ai fienili troviamo, sempre fino al 30 settembre, anche l'ultima sorpresa in programma, ovvero 33 fotografie del territorio di Gristana e dintorni firmate da Luigi Fantini. furono realizzate nel dopoguerra da questo fotografo autodidatta, grande speleologo, che si spostava in bicicletta per le valli e le strade dell'Appennino a ritrarre l'antica grazia dell'architettura rurale, che come per magia ci fa scoprire un medioevo che è arrivato fino a noi relativamente intatto e che in fondo potrebbe insegnare qualcosa anche alle grandi firme dell'architettura di oggi. Abbiamo parlato delle due mostre con Luciano Leonotti, fotografo e curatore dei due eventi espositivi. A Grissana due Luigi, Luigi Fantini e Luigi Ghirri, per un lavoro sul territorio.
Certo, due mondi diversi, ma che vorremmo metterli insieme perché tutte e due trasmettono un grande sentimento, un grande amore. Luigi Fantini per la sua terra, che l'ha visto nascere e gli ha dato la possibilità appunto di vivere in questo mondo, e lui ha capito perfettamente che questo è un territorio meraviglioso. E infatti la sua opera e ha questo grande valore di testimonianza di un passato recente, 70 anni più o meno, 70-80 anni sono le fotografie che risalgono il tempo in cui lui ha fatto queste fotografie, ma sono una testimonianza di un mondo arcaico, ma di un mondo secondo me anche felice, perché c'è un'armonia tra le architetture e il paesaggio, cosa che adesso invece non abbiamo. Abbiamo un recupero, un restauro fondamentale, per fortuna anche qui, grazie a Andrea Migliani e a tutto il lavoro che è stato fatto in quegli anni. Però pensare che dei contadini avessero questa grande capacità di costruire delle case con un'armonia è una bellezza. Io che vivo, noi viviamo una casa come questa, un fienile a Grissana, ci rendiamo conto che c'è qualcosa di magico all'interno di questa intelligenza che abbiamo perduto, che l'uomo contemporaneo ha perduto. Anche un grande architetto non riesce ad avere questa armonia, fa qualcosa di diverso, benissimo, eccetera, ma questa armonia non c'è più. E allora queste fotografie io spero che inducano a fare queste riflessioni, quindi amare quello che si ha intorno e cercare di valorizzarlo e non di deturparlo, perché abbiamo un dovere di mantenere questo legame con il passato. E questo, ovviamente, siamo invece una civiltà in cui distrugge, rifà, ma rifà per durare 10 anni, 20 anni, e non qualcosa che ci arriva dal medioevo ancora intatto, come testimoniano le fotografie di Fantini.
E Luigi Ghirri incontra Morandi.
Luigi Ghirri incontra Morandi ed è un incontro anche qui straordinario, importante, che credo che Luigi Ghirri l'abbia sempre forse desiderato, perché è il suo artista di eccezione, è l'artista che gli assomiglia, appunto perché lavora sul minimo delle cose domestiche, sul minimo dell'immaginario, ma che questo minimo rappresenta il tutto, il poco per il tutto, e quindi questa capacità, che è una capacità legata all'infanzia. I bambini hanno questa capacità che con un piccolo gioco riescono a immaginare cose straordinarie, no? Forse noi tutti l'abbiamo fatto ma non ci ricordiamo, e in questo caso l'artista Morandi, l'artista Ghirri, nel loro percorso mantengono questo legame con la felice propria infanzia, per cercare di dare a noi, che l'abbiamo persa, di recuperarla, di ritornare a questa spontaneità, a questa semplicità dello sguardo e dell'intendimento nei confronti del mondo che ci circonda.
Vedremo anche un raro autoscatto di Ghirri.
Sì, un raro autoscatto che per me, quasi guardando questa fotografia, un po' un compimento del percorso di Ghirri. Ghirri è lì nel studio di Morandi, si fotografa, come dire, io sono qua, sono arrivato anch'io qua a capire questo mondo, a affiancarlo al mio mondo. Morandi non amava la fotografia, non amava farsi fotografare. Ghirri usa la fotografia, e per ironia, no, c'è questo incontro con due linguaggi diversi, e questo mi fa sorridere. Spero che anche Morandi sorrida a questo punto, a questo incontro, insomma.
Esotismo, fantastico, incanto e memoria, tutto questo a pochi chilometri da Bologna. Tutte le informazioni sul sito comune.grizzanamorandi.bo.it. Buonissima estate da Carlo Tovoli e a risentirci a settembre.